Il 3 aprile del 2010 Steve Jobs si sedette su una poltrona. Aveva in mano un oggetto che non era né un telefono né un computer e voleva che il mondo lo capisse nel modo più semplice possibile, tenendolo in mano, rilassato come si legge un libro. 16 anni dopo, quella poltrona è ancora lì. E la domanda che nessuno riesce a smettere di farsi è: cosa avrebbe fatto l'uomo che ci si era seduto se avesse visto quello che stiamo vedendo noi? Sigla. Aprile 2010. Il primo iPad arriva nei negozi americani. 300.000 unità vendute il primo giorno, 1 milione in 28 giorni, la metà del tempo impiegato dall'iPhone 3 anni prima. Un oggetto che i critici avevano definito un iPhone grande, ma che si rivelò quello che Jobs diceva da sempre: il futuro del computing per la maggior parte delle persone. Jobs avrebbe potuto presentare l'iPad in piedi, come faceva sempre. Avrebbe potuto camminare avanti e indietro sul palco con quel passo nervoso, quell'energia che caricava l'aria ogni volta che si presentava. Invece si sedette. Una poltrona, un tavolino, l'iPad sulle ginocchia. Navigava il web, sfogliava foto, leggeva il New York Times. Questo oggetto non è un computer, è qualcosa di più intimo, trapelava dalle gesta di Jobs. Qualcosa che si usa come si usa un libro, rilassati, naturalmente e senza pensarci. 16 anni dopo, il 3 aprile del 2026, Apple detiene il 45% del mercato tablet globale. Samsung è seconda con meno del 15% e la parola iPad è diventata un nome generico. Ma la cosa più interessante dell'anniversario non è l'iPad in sé, è il fatto che cade in un momento in cui il mondo della tecnologia sta vivendo una trasformazione che Jobs aveva immaginato 40 anni fa e che non ha mai potuto vedere. Siamo nel 1983. Steve Jobs ha 28 anni e parla all'International Design Conference di Aspen, in Colorado, davanti ad un pubblico di designer e creativi. Non parla di computer, o meglio, non parla solo di computer. Parla di qualcosa che nel 1983 non ha ancora un nome. Se davvero riusciamo a costruire queste macchine capaci di catturare uno spirito sottostante, diceva Jobs, un insieme di principi, un modo di guardare il mondo, allora quando arriverà il prossimo Aristotele, forse un giorno, dopo che quella persona sarà morta e sepolta, potremmo chiedere a questa macchina: cosa avrebbe detto Aristotele? Un ragazzo di 28 anni, nel 1983, 7 anni prima del World Wide Web, 22 anni prima di YouTube e 41 anni prima di ChatGPT, descrive con precisione chirurgica quello che oggi chiamiamo intelligenza artificiale generativa. Non la descrive come un informatico, la descrive come un umanista, una macchina che cattura lo spirito di un pensatore, non i suoi dati. 2 anni dopo, nel 1985, torna sul tema. Immagina computer capaci di raccogliere fonti, di aiutare gli umani ad interrogare le menti più brillanti della storia. E nel 1990 conia la metafora che definirà un'epoca. Il computer come bicicletta per la mente. Jobs aveva letto da ragazzo un articolo su Scientific American. Il condor era l'animale più efficiente in termini di energia per spostamento. L'uomo invece era in fondo alla classifica. Ma l'uomo con la bicicletta superava il condor. Per me il computer, diceva Jobs, è lo strumento più straordinario che abbiamo mai inventato. È l'equivalente di una bicicletta per le nostre menti. Uno strumento che amplifica le capacità di chi lo usa, ma richiede che qualcuno pedali. La distinzione, se volete, è sottile ed è la chiave di tutto quello che viene dopo. C'è una slide che Jobs ha mostrato più volte nella sua carriera. L'ultima volta sul palco del lancio di iPad 2, il 2 marzo del 2011, 7 mesi prima di morire. 2 cartelli stradali che si incrociano: tecnologia ed arti liberali. È nel DNA di Apple, diceva Jobs, che la tecnologia, sposata con le arti liberali, sposata con le discipline umanistiche, che produce i risultati che ci fanno battere il cuore. Non era marketing, era la sua filosofia operativa, quella che aveva guidato ogni decisione, dal Macintosh all'iPhone. La stessa che lo aveva portato, dopo aver abbandonato il Reed College, a frequentare un corso di calligrafia che 10 anni dopo avrebbe dato al Mac i suoi font. Il primo personal computer con tipografia bella, non perché servisse, perché contava. Jobs in fondo non era un tecnologo nel senso stretto del termine, era un editore, nel senso più profondo della parola. Selezionava, scartava, raffinava. La sua ossessione non era cosa può fare questa tecnologia, piuttosto come fa sentire le persone. Non partiva mai dalla tecnologia per cercare un problema, partiva sempre dal problema, dall'esperienza umana per cercare la tecnologia giusta. Devi partire dall'esperienza del cliente, diceva Jobs, e lavorare a ritroso verso la tecnologia. Non puoi partire dalla tecnologia e poi cercare di capire dove provare a venderla. Tenetelo a mente perché è la lente attraverso cui dobbiamo guardare quello che sta succedendo oggi. Aprile 2026. L'intelligenza artificiale è ovunque e da nessuna parte. I numeri dicono che il mercato globale dei Large Language Model, gli LLM, vale quasi 8 miliardi di dollari. ChatGPT ha 900 milioni di utenti settimanali e Claude è usato dal 60% delle Fortune 500. GPT-5, lanciata ad agosto del 2025, è il primo modello veramente agentico, capace di pianificare, eseguire, iterare con supervisione umana minima. Gli agenti AI, che all'inizio del 2025 erano presenti in meno del 5% delle applicazioni enterprise, secondo Gartner raggiungeranno il 40%, pensate, entro fine 2026. Waymo fa 450.000 corse a settimana senza conducente e Starship Technology ha completato 500.000 di consegne residenziali su 3 continenti. L'AI, insomma, non è più un esperimento, è un'infrastruttura. Ma c'è qualcosa che ancora non torna, qualcosa che Jobs avrebbe notato in 3 secondi. Aprite ChatGPT, aprite Claude, aprite Gemini, che cosa vedete? Una casella di testo, un cursore lampeggiante, un'interfaccia che dice tu devi sapere cosa chiedere, tu devi formulare il prompt giusto, tu devi capire cosa farne. L'intelligenza artificiale, insomma, più potente mai creata dall'umanità, è stata confezionata come una riga di comando con un font più bello. Jobs avrebbe guardato tutto questo e avrebbe detto una sola parola, la stessa che diceva sempre. No. C'è chi pensa che Jobs avrebbe abbracciato la AI con entusiasmo, c'è chi pensa che l'avrebbe rifiutata. Entrambe le posizioni sbagliano, secondo me, perché entrambe partono dalla tecnologia e Jobs non partiva mai dalla tecnologia. Partiva da una domanda: quale problema umano risolve? La prima cosa che probabilmente Jobs avrebbe fatto sarebbe stata uccidere il chatbot, ovvero l'interfaccia conversazionale come destinazione. Jobs detestava le interfacce che richiedevano all'utente di sapere cosa fare. Il Mac aveva le icone perché la riga di comando era per gli ingegneri. L'iPhone aveva il multitouch perché il pennino era per i nerd. L'iPad aveva le app a schermo intero perché le finestre sovrapposte erano per chi aveva già deciso che i computer dovessero funzionare così. Un chatbot è una riga di comando che risponde in italiano, o in inglese, o in spagnolo, o in francese. Jobs non l'avrebbe tollerato. Avrebbe voluto una AI che sa già cosa ti serve, non perché ti legge nel pensiero, ma perché conosce il contesto. Sa che sono le 8 di mattina e stai guardando il calendario. Sa che hai un volo tra 4 ore e non hai ancora chiamato un taxi. Sa che quel documento che stai leggendo ha 3 errori e te li corregge senza che tu lo chieda. Intelligenza ambientale, insomma. Invisibile, come l'aria condizionata in un buon hotel. Non la noti, ma se manca, te ne accorgi subito. Come seconda cosa, probabilmente Jobs avrebbe chiuso il cerchio hardware, software ed AI. L'integrazione verticale era il mantra di Jobs, lo sappiamo. Controllava il chip, il sistema operativo, l'app, il negozio. Con l'AI avrebbe aggiunto un quinto strato, il modello. Jobs non avrebbe mai accettato che il cervello del suo prodotto girasse sui server di Google o OpenAI. Avrebbe investito tutto per avere modelli proprietari che girassero su silicio Apple, on device e senza compromessi. Ed è qui che Apple oggi è più vicina e più lontana allo stesso tempo alla visione di Jobs. Private Cloud Compute, Apple Intelligence e il processing on device. La direzione, insomma, è giusta. La dipendenza da Gemini per le prossime generazioni di modelli, l'integrazione di ChatGPT dentro Siri e la partnership con Anthropic come provider esterni, tutto questo Jobs non l'avrebbe accettato. Non per arroganza, forse sì, ma per coerenza. Se il tuo prodotto dipende dal cervello di qualcun altro, non è il tuo prodotto. Ed infine, probabilmente Jobs avrebbe creato una nuova categoria. Non un iPhone con l'AI, non un Mac con l'AI, e non Siri che finalmente funziona, come tutti ci aspettiamo, ma una cosa nuova. Come l'iPod non era un lettore MP3 migliore, era iTunes più iPod più Music Store. E come l'iPhone non era un telefono migliore, era un computer tascabile che faceva anche telefonate. Il prodotto AI di Jobs sarebbe stato qualcosa che oggi non riusciamo ad immaginare, proprio come nel 2009 non riuscivamo ad immaginare l'iPad. Non un assistente vocale, non un chatbot, non un paio di occhiali, qualcosa che avrebbe ridefinito il rapporto tra le persone e l'informazione. Qualcosa che avrebbe reso obsoleta la domanda stessa: come la uso questa AI? Così come l'iPhone aveva reso obsoleta la domanda: come mando un'email dal telefono? C'è un dettaglio che rende questa riflessione meno astratta di quanto sembri. Johnny Ive, l'uomo che ha disegnato l'iPod, l'iPhone, l'iPad, il MacBook Air e l'Apple Watch, ha lasciato Apple nel 2019 dopo 27 anni. Nel 2025 OpenAI ha acquisito la sua startup per 6 miliardi e 400 milioni di dollari. Ive e Sam Altman stanno costruendo insieme un device AI, tascabile, probabilmente senza schermo. Un oggetto che, nelle parole di Altman, sarà rivoluzionario quanto l'iPhone, ma che porta pace e calma invece di luci lampeggianti e notifiche che mettono ansia. Pace e calma. Esattamente quello che comunicava quella poltrona il 3 aprile del 2010. Ive ha raccontato di chiedersi ancora, dopo tutti questi anni, cosa avrebbe fatto Steve, nonostante Steve stesso lo avesse avvertito di non farlo. In un contributo pubblicato a febbraio del 2026 nel volume Lettere per un giovane creatore, Johnny Ive ha scritto che l'insegnamento più grande di Jobs non era il gusto, non era la visione e non era l'ossessione per il dettaglio, era la curiosità. Non agiva mai come se la sua esperienza gli desse tutte le risposte, nemmeno quando Apple era diventata l'azienda più grande del mondo. Ive ha anche espresso qualcosa che raramente sentiamo nel mondo tech di oggi. Abbiamo bisogno di tempo per capire e reagire, dice Johnny Ive. Una posizione che Jobs avrebbe probabilmente condiviso, perché sapeva che la fretta è nemica dell'eccellenza. Il progetto Ive Altman è forse la cosa più jobsiana nel panorama AI attuale. Non perché ricrea Apple, ma perché parte dalla stessa domanda. Come si sente chi la usa? Torniamo alla metafora della bicicletta. Il dibattito oggi è se l'AI sia ancora una bicicletta, ovvero un amplificatore delle capacità umane, o se stia diventando a poco qualcosa di qualitativamente diverso. Un razzo, se volete, un pilota automatico, un agente che fa le cose al posto tuo. Jobs avrebbe avuto anche qui una risposta chiara. L'AI è una bicicletta. Ti porta più lontano, più in fretta, con meno fatica, ma devi ancora decidere dove andare. Devi ancora pedalare e il giorno in cui smetterai di pedalare, il giorno in cui la macchina deciderà per te dove andare, non è più una bicicletta, è una gabbia con le ruote. E qui c'è il punto più profondo, quello che separa la visione di Jobs da quasi tutto quello che vediamo oggi nel mondo AI. La maggior parte delle aziende sta costruendo AI che sostituiscono l'uomo. Jobs avrebbe costruito invece delle AI che potenziano l'uomo. La differenza sembra semantica, ma non lo è. Una AI che sostituisce scrive l'email al posto tuo. Una AI che potenzia ti aiuta a pensare meglio cosa scrivere. Allo stesso modo, una AI che sostituisce genera il codice. Una AI che potenzia ti fa capire perché quel codice funziona o non funziona. Ed ancora, una AI che sostituisce compone la musica. Una AI che potenzia ti fa sentire cose che non sapevi di voler sentire e ti fa venire voglia di creare. Nel 1983, a 28 anni, Jobs non aveva immaginato una macchina che diventasse Aristotele. Aveva immaginato una macchina a cui chiedere cosa avrebbe detto Aristotele. Il soggetto della frase è sempre l'umano. La macchina diventa solo il mezzo, mai il fine. Il 3 aprile del 2026, 16 anni dopo quella poltrona, il mondo è irriconoscibile. 900 milioni di persone parlano ogni settimana con un'intelligenza artificiale. Auto senza conducente percorrono le strade di 6 città americane ed agenti AI gestiscono catene logistiche, scrivono codice, analizzano contratti. Il mercato dell'AI cresce ad un ritmo che rende l'esplosione degli smartphone un fenomeno lento al confronto. E quella poltrona è vuota. Non perché nessuno ci si possa sedere, ma perché nessuno, nemmeno Tim Cook, che pure ha guidato Apple a diventare l'azienda da 3 trilioni di dollari, ha quella combinazione specifica di ossessione per il design, comprensione della tecnologia e rispetto quasi religioso per l'esperienza umana, che permetteva a Jobs di guardare un prodotto e dire in 3 secondi se funzionava o no. Apple oggi fa quello che Jobs avrebbe fatto nella direzione, privacy, integrazione, on device, ma non nella velocità. Siri avrebbe dovuto essere pronta nel 2025, non lo era. I prodotti Smart Home giacciono nei magazzini in attesa del software e i server di Private Cloud Compute lavorano al 10% delle capacità. Jobs non avrebbe mai accettato un prodotto in ritardo perché il software non era pronto. Avrebbe posticipato il prodotto, o cambiato il software, o licenziato qualcuno, oppure tutte e tre le cose. Ma non avrebbe mai lasciato che il mondo percepisse Apple come in ritardo, perché per Jobs essere in ritardo non era un problema di timeline, era un problema di narrazione. E la narrazione per lui era tutto. La domanda vera non è cosa avrebbe pensato Jobs della AI. La domanda è cosa avrebbe fatto. E la risposta probabilmente è qualcosa che nessuno di noi riesce ancora ad immaginare. Qualcosa che avremmo guardato e detto, ma certo, era ovvio. Come l'iPod, come l'iPhone, come quella poltrona. Perché il genio di Jobs non era vedere il futuro, era vedere il presente, quello che c'era già davanti agli occhi di tutti, e organizzarlo in un modo che faceva sembrare il passato improvvisamente primitivo. L'AI è qui, la poltrona è vuota e la domanda più importante della tecnologia del XXI secolo non è quanto è intelligente la macchina, ma piuttosto quella che Jobs faceva sempre, ogni giorno, davanti ad ogni prototipo. Come fa a sentire le persone? Io sono Costantino e questo era Il Morso. Se vi è piaciuta questa puntata, per favore lasciate un like e iscrivetevi per non perdere nessuna novità. A presto!